La questione centrale riguardo allo statuto dell'embrione è quella di stabilire appunto quando essa è persona, come abbiamo visto, e quando, per chi nega che lo sia fin dall'inizio, quando lo diventerà. Questo emerge con assoluta evidenza quando siamo dinanzi alla fecondazione medicalmente assistita, perché in queste tecniche. Che cosa emerge? Che è essenziale per la riuscita è la produzione supranumeraria di embrioni da impiantare. Sapete che l'attuale legge del nostro paese vieta l'impianto superiore a 3, ma in ogni caso, ecco, bisogna appunto produrne molto di embrioni da impiantare, scusate. L'espressione produrre, perché ancora una volta qui dobbiamo stabilire con quel linguaggio e anche terminologico esprimere ciò che riguarda l'embrione. Dicevo, ecco, è connaturata a queste tecniche creare embrioni in soprannumero, in modo tale che se nell'impianto essi non arrivano a maturazione, cioè ad attecchire nell'utero e naturalmente bisogna poi procedere a impiantarne degli altri. Dunque, perciò è necessario, perché questi interventi per la donna sono molto invasivi, è vero, produrne molto, in modo che all'occorrenza possano essere utilizzati, qualora l'esito non sarà positivo. Dunque, ecco, è fondamentale la produzione supranumeraria. E dunque, e questo vuol dire anche che queste tecniche, che pure sono importanti, quanto ai risultati, sono ben lungi da essere adeguati alle attese, perché naturalmente le attese sono di gran lunga inferiore rispetto a quanto è preventivato. Perché se naturalmente venissero generati tutti quelli che vengono impiantati, allora le cose andrebbero altrimenti, ma in realtà i risultati, come dire, non sono di questo, non sono pari alle aspettative. E in ogni caso sarebbe anche molto complessa la situazione in cui impiantandone tre la madre poi sarebbe come dire, dovrebbe portarne nel grembo nel periodo di gestazione 3. Una volta se ne impiantavano anche di più, ecco perché avevamo il fenomeno dei parti plurigemellari, ecco, con non pochi problemi, è vero, per la gravidanza, no? E perché, insomma, quante ne può contenere il seno materno? Capite bene, no? Dunque, in ogni caso, al di là di questi non piccoli problemi, come è chiaro, connessi alla tecnica, alla FIVET, perciò. E abbiamo bisogno appunto di un soprannumero, di una produzione soprannumerario. E quindi la domanda è che cosa ne facciamo di questi embrioni che restano quando poi tutto è andato a buon fine? E naturalmente la risposta a questa domanda, che cosa ne facciamo, dipende appunto da che cosa sia l'embrione. Perché è del tutto evidente che, come dire, no? Quando abbiamo qualcosa in sovrappiù, in sovrannumero, naturalmente cosa siamo portati a fare? No? A liberarcene. Ma l'embrione è uno scarto? Capite, no? Non è. Che cos'è? Ecco il problema. È che è evidente, che emerge con plastica evidenza in queste tecniche di fecondazione medicalmente assistite e che pongono il problema che ci sta occupando in queste nostre riflessioni, no? E cioè che cosa sia l'embrione? O meglio, come ho tentato di dire, chi sia l'embrione, no? Se è persona, e in ogni caso, come vedremo, sarà persona potenziale, ma in ogni caso sarà persona, a meno che, se sempre in senso potenziale, da qualcosa chiariremo che cosa vuol dire potenziale. E quindi, voglio dire, se è persona potenziale, che cosa ne facciamo di quelli che sono in soprannumero? E questo è il grande problema, no? Quindi, allora qui ci sono i problemi della crioconservazione, per quanto tempo possono essere conservati, e e quindi se e quando possono essere utilizzati, chi poi debba utilizzarli, eccetera, no? Con problemi che voi immaginate, no? Ma non ci fermiamo su questo, che pure insomma, non sono questioni minori, no? E questo pongo la domanda di che cosa sia o di chi sia l'embrione, no? E questo è il problema che come dire, volevamo evidenziare e che emerge con plastica evidenza in queste tecniche di fecondazione medicalmente assistiti. E naturalmente è questo anche in ragione del fatto, come abbiamo detto, che i risultati percentualmente delle tecniche di fecondazione assistiti non sono pari alle attese. E quindi anche nella logica utilitarista del rapporto costi-benefici, naturalmente, ciò comporta un'attenta riflessione, il che non vuol dire che vogliamo abbandonare le tecniche di fecondazione medicalmente assistita, ma come stiamo facendo, insomma, di cercare di riflettere e quindi di vedere questo problema come tutti gli altri in maniera critica. Ecco, e perciò la domanda è cruciale di qui sulla sorte degli embrioni, no? Se cioè devono essere distrutti, ammesso che siano delle cose, ammesso che siano degli oggetti, ma intuitivamente sappiamo che non è così, non è vero, oppure debbano essere crioconservati, oppure come qualcun altro dice, usiamoli per fare esperimenti scientifici. Ecco, tutto dipende da che cos'è l'embrione, perché distruggere, crioconservare, fare eventualmente esperimenti scientifici su questi embrioni. Sono altrettante alternative che, come capite, pongono decisivi e delicati problemi etici, che era poi quello a cui vero, volevamo pervenire, no? Non è facile risolverli, no? Però è importante avere consapevolezza che è connaturata, è insita in queste tecniche, non è come dire un artificio, non è qualcosa che si crea artificialmente, è proprio è insita in queste tecniche. Che si producono embrioni soprannumerari. E perciò questi interrogativi sullo statuto dell'embrione sono fondamentali e devono essere oggetto di attenta riflessione. E naturalmente, ed era questo come dire, il filo conduttore di tutte queste nostre riflessioni, dove siamo partiti dal problema del calo demografico, dove abbiamo cercato di dimostrare che è importante, come dire, cercare di intervenire per invertire la rotta del calo demografico, ci stiamo interrogando sul problema della generazione, in quanti modi oggi è possibile vero, generare e quindi stiamo anche vedendo insomma, che uno di questi modi è la tecnica di fecondazione medicalmente assistita, accanto alla via naturale e anche all'adozione, di cui parleremo perché è un problema. Non solo è di etica individuale, ma anche e soprattutto di etica sociale. E per dire anche allora che la questione dello statuto dell'embrione non è, come dire, un'invenzione di qualcuno, emerge proprio dall'analisi di questi problemi. E la questione dello statuto dell'embrione sempre si può, come dire, impostare questo interrogativo in questi termini. Ma questo embrione sarà solo materiale biologico-genetico oppure o invece è qualcos'altro, è qualcosa di diverso, oltre ad essere materiale biologico-genetico. E quindi qui, naturalmente, dalla risposta a questo interrogativo conseguono le nostre azioni, i nostri comportamenti nei confronti degli embrioni, quindi quelli individuali e quelli collettivi. Non è vero. E quindi questo pone anche il problema, no, che affronteremo fra breve, non solo come stiamo dicendo, siccome sono in soprannumeri, come conservarli, se conservarli, se crioconservarli, se distruggerli, oppure se fare esperimenti, eccetera, eccetera, o anche l'altra questione, ancora più di fondo, naturalmente. Che nulla a che fare con la fecondazione medicalmente assistita, ma insomma dal problema dello statuto dell'embrione che cosa emerge? Allora, è il problema, che cosa fare? Allora è il problema dell'aborto. perché insomma in che rapporto sta l'aborto con l'embrione e col feto? E questo è un altro grande problema, no? Che ripeto, non ha connessione con la fecondazione, perché uno che fa la fecondazione medicalmente assistita naturalmente lo fa perché vuole un figlio, non certo perché vuole abortire, come ovvio. Ma il problema dello statuto dell'embrione emerge ancora una volta in tutta evidenza, nella sua drammaticità, nella questione dell'aborto, di cui parleremo fra breve. Perciò questo è molto importante e ripropone grandi interrogativi etici che riguardano non solo la vita individuale, ma anche la vita sociale, quindi l'etica sociale. Ma prima di parlare dell'aborto, che ripeto, è connessa, no? Una questione, allo statuto dell'embrione più che ai problemi di tecnica di fecondazione e di riproduzione, e questo intendo ribadirlo, ma questo mi sembra anche ovvio. Ecco, volevo dire però, allora, ultimo problema che volevo sottoporre alla vostra attenzione, ma poi in definitiva, al di là delle varie tecniche, al di là della questione vero, pur grave e decisiva, vero, del calo demografico, e soprattutto alla luce del grande problema del desiderio di avere un figlio, perché in definitiva è un desiderio insopprimibile, no, da parte delle coppie. Ma che cosa vuol dire? Ecco, permettetemi di dire qualche parola, di fare una breve riflessione, sempre dal punto di vista etico. Che cosa vuol dire in definitiva concepire un figlio? E questo è un problema importante. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo problema con altrettanti interrogativi, ma insomma, certamente mettere al mondo un figlio, generare, ovviamente, non è solo un bisogno da parte dei genitori, o è solo questo? È soltanto uno status sociale, è solo una soddisfazione dei nostri desideri, a qualunque costo, e costi quel che costi, per esempio nella fecondazione medicalmente assistita, i costi non sono irrilevanti, sia in termini economici che in termini di invasività, a cui vero, di interventi invasivi da parte della medicina a cui è sottoposta la donna, la quale accetta volentieri questa situazione per il grande amore che ha verso il figlio, per il grande desiderio di procreare. No? Ecco, dicevo, ma mettere al mondo un figlio è solo un bisogno da parte dei genitori? Ma facciamo la domanda inversa. Ma che cosa dice invece il figlio? Che cosa direbbe? E poniamo la questione alla rovescia. E tante volte, noi qualche volta ci viene anche da dire, no? Quando siamo, soprattutto voi, ma anch'io, nella mia gioventù, nella mia adolescenza, ma voi qualche anno fa, no? E tante volte diciamo, ma io non ho chiesto di venire al mondo, come mai mi avete messo al mondo? Nei momenti di sconforto, di crisi, insomma, di come si dice, no? Nella nostra adolescenza. Quando diventiamo adulti e maturi, probabilmente non lo diciamo più, o forse lo diciamo nei momenti di crisi, sia pure in modo... meno assiduo di come avviene in gioventù e nell'adolescenza. Ecco, diciamo, ma è solo un bisogno dei genitori, è solo la soddisfazione di un desiderio, oppure, ecco, che cosa direbbe se interrogassimo, come dire, no, ipoteticamente il figlio, il quale non c'è ancora, ma insomma, qual sarebbe il suo punto di vista? Vedete, se ci ponessimo da questo altro prospettiva, credo che la questione di generare un figlio assumerebbe risvolti molto diversi. E a parte il fatto che la questione di generare il figlio implica anche qui un altro non piccolo problema, no? Ma è solo un desiderio della madre? È solo un desiderio del padre? O forse dovrebbe essere il desiderio di entrambi? Perché è chiaro che l'attrice principale in questo è la madre, no? Non c'è dubbio su questo. È la madre che lo porta in grembo, in qualsiasi situazione, sia essa quando nascono naturalmente sia quando nascono con la fecondazione artificiale. Perché anche nell'ipotesi, no, tanto discussa dell'utero in affitto, è sempre qualcuno che deve portare in grembo nell'utero questo figlio, no? E questo nascituro. Ecco, dicevo, vedete, no? Non possiamo eludere questo problema, che noi qui poniamo sotto forma di interrogativi. È solo un bisogno, un desiderio, o è qualcosa di diverso? E un bisogno, sia pure vitale, importante, forse essenziale, no? E quindi voi capite del risvolto negativo per chi è sterile, per chi ha problemi di infertilità, e no, quali sono i problemi, anche i drammi, no, psicologici, sociali, a cui va incontro. No? Ma dicevo, questa domanda, perché non la rovesciamo? Diciamo, ma che cosa direbbe un figlio? Un nascituro? La prospettiva cambia totalmente. Quindi il nostro punto di vista cambia in modo radicale. E perché la questione della generazione deve essere vista intanto non solo in una relazione della madre con se stesso, del padre con se stesso, ma intanto all'interno della coppia. E quindi sono i due, entrambi. Voi sapete che molto spesso il genitore, soprattutto l'uomo in questo, è a volte molto assente, no? Ma non è il tempo per affrontare questo problema. Ma anche, e quindi implica già una relazione, no? Il figlio, no? Per sua natura è una relazione, è già una relazione madre-figlio, no? Ma è anche una relazione preliminare all'interno della coppia. E quindi il terzo problema, che è il più importante che stiamo ponendo, no? Ma è il figlio, se lo interrogassimo, che cosa direbbe? Avrà un suo punto di vista? Quali sarebbero le sue aspettative? Le sue domande, che cosa chiederebbe? Quindi vedete, no? Quindi concepire è un fatto molto delicato, decisivo, naturalmente lo sappiamo già, lo voi dite, ma noi lo poniamo sempre normalmente dalla parte del desiderio o anche dell'esigenza o addirittura del bisogno, a volte anche un bisogno sociale. Un bisogno di affermare la nostra personalità, il nostro status, il nostro ruolo, no? E poi scattano tanti meccanismi psicologici, anche sociali, in ordine a questo problema. Ma non è il nostro scopo esaminare queste questioni, come è chiaro. Volevo insistere, permettetemi, ma che cosa direbbe? Qual è l'opinione del figlio? Certo non ce la potrà dire, ma noi possiamo immaginarla, possiamo simulare questa opinione. Che cosa direbbe? Quindi voi capite, no, che allora il problema si complica, diventa molto delicato se lo poniamo in questa prospettiva. E questo è anche, fa emergere l'altro problema, no? Ma il figlio è veramente, no, qualcosa di... Certo i genitori sono i protagonisti, e all'interno dei genitori, diciamo, la protagonista principale è la madre. Ma è solo questo? E quindi noi diciamo i genitori sono gli autori della vita del figlio, ma se guardiamo in modo molto approfondito questa cosa, i genitori sono, come dire, quelli sono indispensabili, sono lo strumento, scusate l'espressione, per la procreazione, ma sono essi proprio la causa, nel senso di autori? Riflettete se davvero questo può essere sostenuto fino in fondo, oppure il figlio è anzitutto un dono, il dono di un'altra persona di cui prendersi cura ed amare, ma non amarla secondo i nostri desideri, le nostre aspettative, pure legittimi, ci mancherebbe, ma da amare per se stessa, amare per se stessa, e non solo quando e soprattutto quando non ha buona salute, quando non risponde ai parametri di efficienza tipici di questa nostra società, perché allora quando nasce, come dire, con qualche limitazione fisica o psicologica, cosa facciamo? Amarli per se stessi? Oppure qui scatterebbero altri problemi. Quindi amarli per se stessi o solo per i nostri desideri, pure legittimi, ci mancherebbe, nessuno vuol mettere in dubbio questo. solo il grande desiderio della maternità spinge una donna a sottoporsi a tanti interventi invasivi, solo il suo grande amore, no? E non è vero. E quindi dicevo, ecco, e perciò avere un figlio è un atto complesso. Noi non ne siamo fino in fondo autori, siamo gli strumenti indispensabili, come ovvio, no? E quindi è un dono, ma in cui la persona non è, no, non è solo nostra, a parte che il figlio, come vedremo, è un fatto non solo individuale o della coppia, ma un fatto sociale, ha risvolti sociali la maternità o la paternità, come ovvio, ma è anche e soprattutto da prendersi cura per se stesso il figlio, perché è un'altra persona, sia pure a livello potenziale, no? Fino a quando nello sviluppo della personalità, e se non arriva a piena maturità, eccetera. Quindi è un dono anche, è soprattutto un dono. E quindi occorre prendersi cura della persona, del figlio, il quale è autonomo, lo diventerà, ma ha diritti, ha una dignità, ha un valore in se stesso. E quindi, come dire, distinguere tutto ciò dal fatto del nostro desiderio, dalle nostre legittime aspirazioni, eccetera. E questo cambia molto. Ecco, dicevo, se interrogassimo il figlio, no? E voi lo intuite bene, lo sapete bene, anche nella vostra esperienza, nella nostra esperienza. E quindi accettare un figlio, accoglierlo innanzitutto, è l'aspetto fondamentale. Che non è nostra proprietà, come è chiaro, no? Fin dall'inizio è un dono, quindi è gratuito, no? Noi dobbiamo prendere cura e rispettarlo fin dall'inizio, fin da sempre. Sapete che l'UNICEF in questo è molto interessante, no? Fin dall'inizio va rispettato, no? Quindi nella sua dignità e nel suo valore in quanto persona. E questo qui aprirebbe il grande problema, no? E quindi allora è di fronte al figlio che ha problemi, che è diversamente abile, che ha dei limiti fisici, psicologici, cioè, come ci comportiamo? Beh, non risponde totalmente ai nostri desideri in prima approssimazione. E quindi, questo è, vedete, E qui lasciatemi anche dire, naturalmente non posso sviluppare tutta questa grande questione, no? Che è anzitutto etica, etica e valoriale, che riguarda appunto non solo l'etica individuale, ma l'etica sociale, oltre ai risvolti economici, politici, psicologici, eccetera, no? Certo, questo ha molti risvolti, che qui non possiamo analizzare, anche perché probabilmente io non sono in grado di affrontarli tutti con la dovuta competenza. E allora capite, no? È vero che siamo in una crisi demografica, ma è anche vero che accanto a questo si è fatta strada nel mondo contemporaneo appunto questa questione decisiva della paternità e maternità responsabile. Responsabile in fondo vuol dire questo, abbiamo detto qualche lezione fa che cos'è responsabilità, non vi ricordate? Quello che abbiamo detto in precedenza, naturalmente non è stato detto per caso, il corso ha un suo filo conduttore, no? Una sua organicità, naturalmente si dipana nel tempo, si delinea in una prospettiva temporale anche in questo momento complesso del coronavirus, quindi ciò che abbiamo detto prima naturalmente è importante per ciò che diciamo adesso. E dunque, ecco perché si parla, nonostante la crisi demografica, forse anche grazie ad essa, sta emergendo questa questione da molto tempo nel mondo contemporaneo della paternità e maternità responsabile, che non si tratta solo di un desiderio, sia pure legittimo, ma bisogna che ci sia responsabilità, perché non possiamo sottacere i casi di violenza sui bambini, i casi di femminicidio, anche poi violenza all'interno della coppia, per stare al mondo dei bambini, come trattarli? Prendersi cura di essi con amore, perché sono persone. Fin da quando? Fin dall'inizio. In questo caso non c'è dubbio. E quindi vedete, no? E perciò quando ci troviamo di fronte a grandi problemi, a cui abbiamo accennato, no? di minorità, di diverse di bambini o di adulti diversamente abili, come ci comportiamo? E qui lasciatemi dire, no? Solo accennare a un distorto uso che oggi viene fatto della diagnosi prenatale, la quale è importantissima. Non c'è dubbio che sia importante. Anzi, direi le donne intorno ai 30, 32 anni, 30 che iniziano, che decidono di mettere al mondo un figlio, no? E più o meno abbiamo detto che quella è l'età della procreazione ed è questa la base del decremento demografico, naturalmente nel nostro paese, ma non solo in esso, ma nel nostro paese è molto accentuato, ricorrono alla diagnosi prenatale, che è uno strumento medico, no? Importante, perché se riusciamo a conoscere prima le malattie, noi possiamo meglio aggredirle, meglio curarle. Ovvio, non c'è dubbio su questo. Però permettete, questo è, come dire, non solo è legittimo, ma è auspicabile ed è persino necessario. Però lasciatemi anche dire con altrettanta franchezza, che emerge questo dalle statistiche, quando si arriva a quell'età lì dove più o meno si decide di procreare, secondo le statistiche nel nostro paese, 32, 33, poi quando andiamo ancora più avanti, 35, 36, la prima cosa che viene in mente alle mamme o ai genitori è: facciamo questa diagnosi prenatale. Quante volte non è necessario? Perché quando si dovrebbe fare? Io non sono un medico, ma insomma un po' di queste cose le ho studiate e mi pare di aver capito che insomma, va fatta quando è necessaria, no? Che diagnosi cosa vuol dire? Che c'è qualche malattia. Quando si procrea un bambino normalmente sono sani, no? In linea generale, no? Al 90%. Voglio dire, perché la maternità, la gravidanza non è mica una malattia. Beh, sono sani. Si ricorre alla diagnosi quando si sospetta qualche problema medico, di malattia, no? E quindi quella è giusto ricorrervi. È necessaria. Sarebbe una grave negligenza non usufruire di questo fondamentale strumento. Ma molto spesso però, come emerge da qualche statistica, la usiamo per altri scopi. È per dire che perché vogliamo scovare se vi sono sospette malformazioni e quindi, come dire, per poi praticare l'aborto selettivo su via. E questo è in fondo il problema, diciamolo con estrema semplicità. Naturalmente sappiamo che questo è un dramma, no? Non lo diciamo con leggero, è drammatica questa situazione. No, non è così semplice, anzi, è molto drammatica. Ma questo è un uso distorto della diagnosi preimpianto, della diagnosi prenatale. Quando si crea questa correlazione, diagnosi prenatale negativa con qualche problema di malformazione, e quindi, come dire, il primo pensiero normalmente, poi ci sono altri casi eroici ed eccezionali. Infatti li si chiama eroici, no? Ed eccezionali. Quindi subito aborto. Si pensa a questo, no? E quindi voi capite che questo è un uso distorto dagli altri. Naturalmente capiamo il dramma, no, che si vive e capiamo anche l'eroismo di tante donne, di tante coppie che ciononostante decidono di continuare la gravidanza e di accogliere il nascituro. Naturalmente parlare è molto facile, come è ovvio, no? La situazione è complessa quando ci si trova immersi in questi non piccoli problemi. Però capite, ancora una volta qui tocchiamo con mano i grandi problemi, i grandi dilemmi morali a cui qui si va incontro riguardo appunto a questo problema, vero, dell'embrione, del suo statuto e quindi di chi è il figlio, qual è la sua natura la sua struttura. Dunque, questo è molto importante, no? Quindi con ciò non si vuole assolutamente mettere in discussione, no? Ci mancherebbe, i grandi progressi nella medicina e il ruolo fondamentale della diagnosi prenatale. Si tratta di vedere appunto come la si usa, per quale scopo. E poi lasciatemi di dirlo, no? Permettetemi di dirlo, ma poi cosa vuol dire? Questa storia della diagnosi prenatale quando è finalizzata, come dire, sia pure indirettamente, sia pure involontariamente, anche se poi alla fine si arriva a questi risultati, quando essa è finalizzata a al fatto che in presenza di qualche malformazione o di sospetto di malattie, eccetera, ecco, alla fine poi si imbocca la via del dramma dell'aborto. Ma perché oggi che cosa poi vogliamo? Ecco il desiderio di avere un figlio. Che cosa si vuole poi? Diciamolo, no? Forse mi sbaglio. È utile qui una riflessione. Vogliamo il figlio perfetto? I nostri desideri. E quali sono i canoni della perfezione nella nostra società? Voi capite, no? Come lo vogliamo questo figlio? O lo dobbiamo desiderare e soprattutto accettare così com'è, come sarà? Certo, dobbiamo impegnarci perché sia sempre migliore, perché sia sempre più sano, perché abbia sempre migliore qualità di vita. Certo, come negare tutto ciò? Ma in realtà volevo insistere su questo punto, no? E come lo vogliamo questo figlio? Lo vogliamo bello, perfetto, con gli occhi azzurri, con una certa struttura corporea, ma capite, alla perfezione non c'è limiti. Quindi perché? Come? Perché quando essa è dettata dai nostri desideri, i quali sono legittimi. Oppure qui dobbiamo invertire la cosa, se interrogassimo sempre il figlio, se sentissimo il suo parere. Non è vero. O forse la questione è questa, di accoglierlo così com'è, il che non ci esime da migliorarlo, da impegnarci perché migliori, perché stia sempre meglio, perché abbia una migliore qualità della vita, perché si debellino sempre più le ipotetiche malattie. Ma ovvio, ma è normale questo, no? Dire questo è superfluo. Ma interroghiamo lui, ma quindi come lo accogliamo? Per come noi lo desideriamo e per come in modo perfetto? Oppure perché dobbiamo accoglierlo così come verrà, anche se dobbiamo impegnarci, noi, la tecnica, la medicina, perché si possa, come dire, sopperire e prevenire possibili mancanze. Capite? E la prospettiva cambia molto. Altro è accoglierlo così com'è, senza esimersi dal grande compito, della grande responsabilità, per cooperare affinché le cose cambino. Altro invece fare impostare, come dire, un altro atteggiamento. Qualora avesse qualche malformazione, e ripeto, su questo naturalmente uno potrebbe, ma quale deve avere? Capito? Circa le preferenze e i gusti, naturalmente non si può dire, no? Non si può fare una regola. Io lo voglio con gli occhi azzurri, no? Eccetera, no? Voi capite. Oppure direi dobbiamo ascoltare quest'altra modalità, dobbiamo procedere per quest'altro cammino. Voi capite, no? E questo cosa viene a dire? Allora, che cosa direbbe il figlio? Oppure che cosa diremmo noi se ci trovassimo in quella situazione? E poi la stessa cosa. Dunque mettere al mondo figlio, procreare, eccetera. Non pensate che questa sia, come dire, una predica morale. No, no. Non è affatto questo. Stiamo usando la ragione, Quindi stiamo facendo dei ragionamenti dal punto di vista etico. Per dire allora che il compito dell'accoglienza, di cui tanto ci si parla, no? A proposito degli stranieri, eccetera, no? Tutto questo problema. Ma la prima accoglienza è per la nascita. Dobbiamo accogliere. Come? Così com'è. Questo non ci esime dal migliorare quella situazione, dall'impegnarci fino in fondo, perché quelle condizioni magari problematiche di salute fisica, psichica, economica, perché ci sono anche deficienze economiche, possono essere colmate, si possa porre rimedio. Ma questo è ovvio. Ma da qui avvisa a dire, a fare il ragionamento opposto, qualora avesse qualche imperfezione, e alle imperfezioni, l'elenco delle imperfezioni è complicatissimo, tant'è vero che bisogna rinunciare a fare l'elenco, perché i desideri qui sono effettivamente, no, molteplici, quasi infiniti, a volte anche capricci, no? allora qui, ecco, quest'altra direzione che ci porta a fare questa concatenazione, diagnosi prenatale, se c'è qualche imperfezione, quale che sia, allora ipotizziamo la morte, che è sempre un dramma, anche in questo caso ci mancherebbe, sempre un dramma la morte, sempre. E però, vedete, le due direzioni sono diverse, i due cammini sono opposti. Qual è la distinzione? Qual è il punto di divaricazione? Allora, è questo su cui stiamo riflettendo. Ma che cosa direbbe il figlio? Quindi poniamoci dal suo punto di vista. E quindi il quale, allora, se potesse dire, rivendicherebbe la sua dignità, il suo valore, e in quanto persona fin dall'inizio, assoluta, valore assoluto, dignità assoluta. Quindi naturalmente questo non vuol dire che noi vorremmo emettere giudizi, no? Su quelle situazioni drammatiche, no? Dove la coppia deve compiere delle scelte. Lungi da noi emettere giudizi. Però il problema è non può essere, come dire, sottaciuto. Riguarda a un possibile uso distorto della diagnosi prenatale, che innesca quel meccanismo a cui abbiamo fatto cenno. Ecco, questo apre l'altra questione, molto lacerante, ancora più lacerante e delicata, che è la questione dell'aborto, che è un problema molto complesso, di cui parleremo appunto nell'incontro successivo, nella prossima lezione. Bene, arrivederci.